Alike è un corto che la dice lunga, secondo me, sul tema delle emozioni e sul tema del colore che hanno le emozioni, e ci mostra come emozionarsi è qualcosa di bello, e il messaggio è importante, cioè il fatto che la routine, tutto ciò che in qualche modo subiamo nell'interno della nostra vita, soffoca l'emozione e la conseguente immaginazione. L'alienazione di questi individui in realtà sta fagocitando piano piano tutti gli aspetti della vita, del vivere insieme, dello stare insieme, del valorizzarsi. E il messaggio chiaro è questo, cioè solo la musica, solo la potenza di un abbraccio, solo emozionandoci, la vita davvero poi diviene a colori. Terrò adesso il mio intervento specifico proprio sul tema delle emozioni, presentandovi anche alcune slide, in modo tale che possiate seguirmi nel discorso un po' anche con più facilità. Ve le condivido e poi inizio subito. Allora. Metto in modalità presentazione. Ok, dovreste vederle a pieno schermo, mi fate un... Ok, perfetto. Allora, partiamo da questo... scusatemi. Passiamo da questa idea, cioè nel momento in cui alla pedagogia e in particolare alla filosofia delle emozioni viene chiesto che cosa siano le emozioni, serve anzitutto darne una definizione. Tre sono i concetti chiave quando si parla di emozioni. Anzitutto l'idea che le emozioni siano dei sentimenti, ovvero siano delle esperienze che l'uomo fa, sono delle esperienze specifiche, e in modo particolare la percezione delle emozioni è legata ai vissuti fenomenologici, per cui a ciò che è la vita dell'uomo. Una seconda definizione di emozioni è quella di essere una motivazione. Qualcosa che spinge all'azione. Anche Don Cesare ci parlava di un'emozione come qualcosa che crea dinamicità, motivazione, motivo, movimento. E infine le emozioni sono anche valutazioni, cioè noi ci emozioniamo alla luce del fatto che stiamo valutando una circostanza specifica che ha poi delle conseguenze sull'evento o sulla persona stessa. Questa definizione è una definizione che ci permette di vedere le emozioni nella loro complessità e non è possibile quasi ridurle a una sola definizione. In realtà, se entriamo nel merito delle enciclopedie dei dizionari, una definizione di emozione viene data, cioè un processo interiore, e qua vi ho riportato ciò che l'enciclopedia Treccani va a definire col concetto di emozione. Credo che ciò che ci interessa adesso è riconoscere come il lessico usato per definire questa esperienza ha alla base il movimento, cioè il verbo latino muovere è il verbo alla base e al cuore dell'emozione, per cui emozione, commozione, rimozione. In realtà abbiamo poi anche analogie nel mondo anglosassone, nel contesto francese e spagnolo, cioè l'idea che l'emozione sia qualcosa che mette in moto. Nell'inglese abbiamo poi emotion, commotion, emotional, cioè commuovere, il to move, ok? Per cui un'emozione che ci muove. Questo perché lo condivido con voi, perché parlare di emozioni significa anche poi entrare in un cappello specifico con alcune definizioni. Ora entreremo alla luce di queste riflessioni poi in una riflessione più socio-educativa, cioè una riflessione che è quello poi il mio ambito di interesse, più pedagogica. In particolare con quale obiettivo? Con un obiettivo importante, cioè quello di riscoprire il valore formativo e il valore umano delle emozioni. Ovviamente senza perdere la consapevolezza che questa riflessione poi, come abbiamo sentito dal professor Petrosino e da Don Cesare Pagazzi, ha anche poi delle fondamenti teologico-pastorali su quella che è poi l'azione che la Chiesa fa nel prendersi cura poi dell'uomo, ma anche filosofica, proprio perché ha la natura stessa dell'uomo. Le emozioni costituiscono proprio una delle componenti più naturali dell'uomo e questo è importante riconoscerlo. Ora proverò a declinare il concetto di emozione nella relazione con la pedagogia alla luce di quelli che sono i quattro assi portanti. Anche dal documento che abbiamo condiviso con voi, questi sono un po' il filo rosso che sta e accompagna la mia riflessione. Anzitutto questo, cioè l'essere uomo porta ad essere persone che provano emozione. Anche Don Cesare sottolineava come Gesù è vero uomo nel momento in cui sta provando queste emozioni, per cui la caratteristica di essere portatore di emozioni lo fa sentire davvero uomo. E partiamo da questa consapevolezza, cioè che parlare oggi di emozioni significa interrogarsi sul significato antropologico dell'uomo, ovviamente in una prospettiva pedagogica, per cui a riconoscere come parlare di emozioni significa parlare dell'uomo. Che sia questo bambino, adulto, anziano, che questo sia con una disabilità o senza, cioè l'uomo in quanto tale, indipendentemente dalle sue caratteristiche fondamentali. Ekman nel 2008, in uno dei suoi studi più importanti, elenca 7 emozioni primarie e fa questo elenco alla luce di uno studio che fa direttamente sulla popolazione, attraverso un metodo narrativo e partecipativo, riesce a cogliere come queste 7 emozioni primarie siano proprie dell'uomo e siano proprie indipendentemente dal fatto che queste persone abbiano culture o provenienze diverse. Questo per sottolineare sempre di più come le emozioni sono dell'uomo. E lui riconosce in queste 7 emozioni la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, la sorpresa, il disprezzo e il disgusto. Questo ci mostra come poi le emozioni siano davvero dell'uomo e sottolinea come a partire poi da queste 7 emozioni l'uomo poi vive altre 1000 emozioni che però sono sempre frutto dell'interazione tra queste emozioni primarie. Tuttavia alcuni meccanismi non sono ancora chiari rispetto alle emozioni. Le emozioni non sono così semplici da gestire e a volte anche da riconoscere. Ciò che mi preme sottolineare in questo primo punto è il fatto che però siano proprie dell'uomo. Ovviamente però quando si parla dell'uomo non possiamo riconoscere l'uomo solo nel riconoscimento di quelle che sono poi le sue caratteristiche. Per cui qua ci tengo a rimarcare come le emozioni sono dell'uomo indipendentemente dalle sue caratteristiche individuali. E questo la pedagogia ce lo sottolinea, cioè ci mostra come le emozioni siano una componente fondamentale della vita umana e in realtà possono essere quasi definite un termometro continuo di quello che è lo stato poi psicofisico dell'uomo. Ok, per cui il primo punto che la pedagogia sottolinea rispetto al concetto di emozioni è il fatto che queste facciano parte dell'uomo. E le parole chiave che ci permettono di fissare questo punto sono essere e riconoscere, cioè le emozioni sono dell'uomo e l'uomo in qualche modo prima o poi si riconosce portatore di emozioni. Ovviamente parlando poi di emozioni ci rendiamo conto come queste emozioni in qualche modo animano la vita dell'uomo poi in quella che è il suo vivere. Per cui non sono solo un elemento strutturale della sua vita, ma in qualche modo lo portano poi anche ad agire. E qui, in ambito pedagogico, entra in modo molto forte l'idea di come per l'uomo sia fondamentale e l'uomo è portato in qualche modo anche a livello naturale a sentire le emozioni degli altri. E qui ci viene in aiuto nella riflessione tutto il grande tema dell'empatia. Solo attraverso il riconoscimento, la riflessività, l'empatia raggiunge poi il suo stato di maturità. Per cui attraverso l'empatia l'uomo è in grado di riconoscere che le emozioni non sono solo sue, ma le emozioni fanno parte dell'uomo e in qualche modo lo portano ad entrare in relazione con l'altro. Per cui grazie all'empatia l'uomo è in grado di percepire il vissuto dell'altro, di percepire anche la sensazione, ovviamente, e questo lo sottolineo, senza mai confondersi con lui. Per cui è un incontro autentico con l'alterità e il processo empatico è fondamentale, è una risorsa umana e si traduce poi anche con la capacità di percepire le emozioni. L'empatia dispone la persona proprio nella comprensione dell'altro, attraverso quello che è un processo di immedesimazione, pur riconoscendosi nell'alterità, per cui riconoscendosi altro. In ambito pedagogico è il riconoscimento dell'unicità della persona, indipendentemente dal fatto che l'altro mi stia comprendendo, per cui dall'esistere a prescindere da quello che è poi il grado di consapevolezza della mia esistenza dell'altro. Capite come l'empatia e il vissuto, cioè l'empatia diventa lo strumento per cogliere il vissuto dell'altro. D'altra parte non può però essere colto nella sua originarietà, e questo lo rimarco, cioè essendo empatici non possiamo avere la pretesa di riconoscere appieno ciò che è l'emozione dell'altro. Perché? Perché in realtà c'è sempre quella che è l'elemento della soggettività, per cui serve riconoscere il punto di vista da cui noi partiamo nel riconoscere l'emozione dell'altro. Quando si parla di empatia abbiamo diverse modalità empatiche. Abbiamo una modalità che in ambito tecnico-pedagogico è chiamato il contagio emotivo, cioè io mi lascio travolgere dall'emozione dell'altro. Nel momento in cui vedo l'altro provare una grande tristezza, il contagio emotivo mi porta a essere allo stesso tempo triste con lui, senza però riflettere e rielaborare l'emozione. La seconda è la condivisione parallela, cioè il fatto che io percepisca nell'altro un'emozione alla luce di un evento, perché io stesso ho vissuto quell'evento. Per cui si chiama appunto condivisione parallela, perché? Perché in realtà le nostre storie di vita stanno andando su rette parallele, perché la mia storia non è la tua. D'altra parte ci sono elementi ed eventi che abbiamo vissuto che ci portano ad aver provato emozioni simili. C'è la terza, che invece è quella di condivisione partecipatoria, per cui io come persona colgo l'emozione dell'altro, ma mi rendo conto che non è la mia emozione, per cui sono chiamato anche a chiedere spiegazione, a coinvolgere l'altra persona affinché io possa poi cogliere questa emozione. E infine quella per condizioni generali. Quella per condizioni generali è l'empatia più complessa e più completa, cioè parte dal presupposto che io percepisco l'emozione dell'altro, la valorizzo, ma sento il bisogno che l'altro esprima il senso di questa emozione, dandogli un nome, cioè utilizzo la parola affinché l'emozione abbia poi un significato. In tutto questo credo che serva cogliere l'importanza dell'ascolto empatico, cioè l'ascolto empatico credo sia una delle caratteristiche che devono caratterizzare l'educatore, cioè la capacità di provare, sentire, ma non confondersi con l'altro. E l'ascolto empatico, vi ricordo, parte da una volontà, cioè dal desiderio, dalla volontà di comprendere le parole e i sentimenti dell'altro. E questo è fondamentale. Le parole che qua ci permettono di identificare a questo punto sono il provare e riconoscere. Cioè provo un'emozione e la riconosco non solo mia, non solo come anche esperienza egoistica, per esempio se parliamo della gioia, ma come un'emozione che io devo riconoscere anche nell'altro. E questo mi permette anche un po' di ricalibrarla poi. Il terzo punto è l'idea che abbiamo detto che l'emozione fa parte dell'uomo, l'emozione mi porta a essere empatico con l'altro, l'empatia però non si limita ad essere solo una conoscenza, ma porta l'uomo all'azione, per cui all'entrare in relazione. In ambito pedagogico è fondamentale dare un nome alle emozioni. Dare un nome alle emozioni significa possederle e significa poi condividerle, riuscire ad esprimerle e nella capacità di esprimerle in forme e modalità diverse, per cui tra il verbale e il non verbale, ma come comunicazione, io in realtà riesco poi a entrare in relazione con l'altro. Per cui nell'empatia l'io e il tu rimangono distinti, ma in questo riconoscimento reciproco io poi sono chiamato ad entrare in relazione con l'altro. Io credo che in un'epoca caratterizzata, per dirlo alla Bauman, da quelli che sono legami virtuali, liquidi, ok? Credo che sia importante aiutare le giovani generazioni a relazionarsi emozionandosi, cioè aiutandoli a comprendere che quell'incontro fa scaturire altre emozioni che prima magari non esistevano e che magari non eravamo neanche capaci a nominare, ma che grazie proprio all'incontro dei vissuti vengono arricchite e vengono comprese. Qua si parla anche proprio in questa logica del riconoscimento, si parla spesso anche di una intelligenza emotiva, cioè come modalità particolarmente efficace di trattare se stessi e gli altri proprio in questa modalità di accoglienza dell'emozione e di capacità poi di relazionarsi. In particolare, cioè grazie al fatto di provare dei sentimenti che noi sappiamo e conosciamo e per cui riconosciamo anche chi siamo, siamo poi in grado di entrare in relazione con gli altri. Ecco, riconoscere l'altro però, e qua lo marco, è importante riconoscere il fatto che poi ognuno ha la sua dignità, cioè le emozioni dell'altro esistono a prescindere dalle mie emozioni e nella relazione non deve esserci mai il prevaricare di un'emozione sull'altra. E questo è importante perché significa riconoscere l'altro indipendentemente da me. È chiaro come dunque la conoscenza delle nostre emozioni è quasi un prerequisito essenziale per accostarci poi alle emozioni degli altri, per cui la capacità di interpretare gli stati dell'animo di me stesso mi permette poi di comprendere quelli degli altri e poi metterci in relazione. Capiamo come è proprio in questo incontro che poi possiamo definire questi punti, cioè il tema dell'incontro e della comunicazione, incontrare l'altro e poi comunicare ciò che è appunto la mia riflessione, per arrivare poi a quello che è l'ultimo punto, che è un po' spesso anche il cuore della pedagogia, cioè il tema della formazione, non solo della riflessività, non solo della consapevolezza, non solo della relazione, ma anche il tema, fra virgolette, della formazione e valutazione, cioè emozionarsi porta anche delle conseguenze, emozionarsi può generare. E lo riconosciamo dove? All'interno del concetto di competenza, un concetto che mi ha fatto piacere, è emerso anche da Don Cesare, cioè quando lui ci diceva che Dio consola come una madre, ma poi a un certo punto ci dice tu puoi, ci sta dando un grande compito, che è quello che è la riconoscenza da parte della persona che ci si sta prendendo cura di noi, delle competenze che abbiamo noi. Il famoso termine dell'empowerment, riconosco in te un potenziale e ti chiedo di farlo emergere. Il costrutto della competenza è un costrutto molto complicato e non entro in merito, però sul tema specifico delle emozioni riconosciamo come le emozioni possono appunto innervare dei percorsi relazionali, sociali, all'interno delle comunità, dei piccoli gruppi, anche nei rapporti di coppia, di due persone, in tutto quello che è il tema delle competenze. Nello specifico, anziché della competenza emotiva. Ricordiamoci che anche nei piani nazionali, per esempio scolastici di primo e secondo grado, emerge forte il tema della competenza emotiva. Cioè è quella competenza che va a definirsi come la conoscenza delle proprie emozioni, sia degli altri, sia di noi stessi, e poi promuove la conoscenza di quelle altrui, altrui intesi anche come lontano, cioè non per forza le persone che sono a me prossime. Una competenza che poi si va a declinare anche come la capacità di esprimere. Per cui è interessante, per esempio, come la capacità emotiva, in una definizione data da Sarni, che è una docente universitaria, ci sottolinea come sia la capacità di un individuo di riconoscere le sue emozioni, quelle degli altri, saperle comunicare attraverso espressioni e linguaggi della propria cultura, e di regolarle in modo adeguato al contesto. Per cui sottolineare come non serve solo dare un nome alle emozioni, non possiamo solo definirci capaci, ma dobbiamo essere capaci poi di contestualizzarle, affinché poi queste portano effettiva costruzione, frutto e generatività. Capite come ci sia uno stretto legame tra quella che è poi la maturazione di queste competenze emotive e la qualità della vita. Cioè saper dare un nome alle proprie emozioni, metterle a servizio degli altri, saperle gestire, significa poi metterle anche a servizio, nel caso poi specifico delle nostre realtà, di quella che è la comunità a noi affidata. Comunità in senso lato, cioè il gruppo dei ragazzi, ciò che è il nostro poi servizio. Una competenza dunque che è a servizio degli altri e che che ci chiama poi all'azione concreta, ed è quello che secondo me poi anche nelle varie declinazioni che come commissione daremo porterà davvero frutto all'interno delle nostre comunità. I termini e i concetti chiavi sono poi educare e coltivare. Educare, avere cura attraverso poi un'arte maieutica di far emergere le vostre emozioni e le nostre emozioni per poi coltivarle. Per concludere, mi permetto di dire come le emozioni nascono individualmente, e questo è importante perché sono proprie di ognuno di noi, si plasmano poi nel contesto di relazioni e di ambiente in cui noi viviamo, e poi vengono anche influenzate alla luce degli incontri che facciamo, delle comunicazioni che abbiamo e anche degli scontri che abbiamo. E infine costruiscono e costituiscono poi però l'azione concreta che noi compiamo ogni giorno, per cui costruiscono poi l'esperienza dell'agire di ognuno di noi all'interno del mondo. E come ultima cosa ci tengo a leggere questa frase che è di una docente, la Visconti, la quale parla di l'educazione è una condizione trasversale alle emozioni, cioè non c'è emozione che non sia educativa e non c'è educazione che non sia emotiva. Si educa emozionandosi e con trasporto di chi mette in atto un processo umanizzante, in assenza del quale non si sancisce quella frattura di discontinuità ontologica per rifarsi persona. Emozionarsi educando pone in un confronto autentico con l'alterità, favorisce il processo empatico e dispone al senso di cura, che credo che sia il senso poi, non solo pedagogico, del nostro agire per la cura e la promozione dell'uomo in quanto tale.